State ascoltando Shadows, podcast ideato, prodotto e diretto da Matt Cantor. Parleremo di calcio in modo possibilmente leggero, ma sempre tenendo in considerazione i fatti, che sono l'unica guida nel regno delle ombre.
Buonasera, buonasera a tutti. Oggi è il 30 ottobre e dall'ultima volta è successo di tutto. Quindi avremo molte cose di cui parlare. Ci sarà ovviamente la carrellata sulle giovanili fatte da Ettore. Ci sarà anche un contributo di Mirko sul calcio femminile, che sentiremo per primi, e poi ovviamente parleremo di quello che è successo negli ultimi tempi, non tanto delle partite, è bene dimenticarsele alcune, ma diciamo della situazione che ha portato al cambio di allenatore, che è diventato ufficiale proprio stasera. Quindi per parlare di questo sono con me i soliti, diciamo, Ettore Gatti. Ciao Ettore.
Ciao prof, e grazie a tutti gli ascoltatori.
Mario Correnti, ciao Mario.
Ciao prof, un saluto ai miei compagni e a tutti gli ascoltatori.
Michele Giliberti, ciao Michele.
Ciao prof, un saluto a tutti.
E infine Ugo Ciotti, ciao Ugo.
Ciao prof, un saluto a tutti e confermatemi che mi sentite bene.
Sì, sì, adesso ti sentiamo benissimo, fortunatamente, perfetto, e quindi possiamo cominciare. E cominciamo, direi, con l'ascoltare il contributo di Mirko sul calcio femminile.
Amici di Shadows, torna l'appuntamento con il calcio femminile. Mi spiace per la mia ciurma in primis e poi per voi ascoltatori di non sentirmi dialogare in tempo reale con il resto dell'equipe che discuterà di giovanili e di Serie A e Champions League della squadra maschile, ma insomma purtroppo il lavoro mi frega tanto tempo e io, piuttosto che mancare un appuntamento, vi mando questo vocale che sto registrando in pausa cena per parlare ovviamente di quello che è l'inizio della stagione della nostra squadra, che ha vinto quel bellissimo torneo chiamato Serie A Women's Cup, che è stata coppa che è stata portata nel museo della Juventus e che era stata realizzata cercando di scopiazzare un po' il torneo prestagionale del campionato statunitense. Peccato che si tratti di due mondi calcistici per importanza economica, mediatica, per giocatrici presenti, completamente differente rispetto alla Serie A. Quindi i risultati li potete immaginare. È stato un inizio di stagione però molto delicato per quanto riguarda le nostre ragazze, che in campionato avevano cominciato con un pari senza reti in casa del Sassuolo, per poi perdere per 1-0 contro il Como Women dell'ex Alicia Lehmann e poi vincere in casa della Lazio all'86esimo con la solita Girelli che realizza dal dischetto. E poi ci sono state le due partite di Champions League, che tra l'altro non è più con quei gironi con le quattro squadre e le sei partite. Le sei partite restano sempre, ma stavolta il torneo va sulla falsariga di quello maschile. Ci sono sei giornate, ci sono 18 squadre ai nastri di partenza. La Juventus aveva battuto la prima, ovvero sia il Benfica, per 2-1 in casa, andando sotto dopo 5 minuti, per poi rimontare e fortunatamente portare l'intero bottino a casa. Peccato per quel gol non gol, che in realtà gol non era, perché in Baviera si è perso veramente nei minuti di recupero per una palla che è stata ritenuta dentro, ma che, vedendo di quelle poche angolazioni, in realtà davano l'idea che ancora uno spicchio di pallone fosse sulla riga. E questo punto mancato in casa del Bayern Monaco potrebbe essere pesante, molto pesante, ma speriamo davvero che non sia così. Anche perché se in campionato le prossime tre partite sono 2 su 3 semplici, Ternana, poi il Milan e infine il Genoa. In Champions League tre delle prossime quattro sono tutt'altro che sfide abbordabili, anzi sfide molto delicate. C'è l'Atletico Madrid, che comunque sta facendo bene, c'è l'Olympique Lyon, che conosciamo molto bene, tra l'altro non più allenato dall'ex tecnico bianconero Joe Montemurro, e poi l'ultima giornata sarà contro il Manchester United. E se io ho poche preoccupazioni per la Serie A, che comunque non ha più la doppia divisione tra torneo regolare e pool scudetto, ma è tornato praticamente con le 22 giornate, visto che il torneo è fortunatamente tornato a 12, la Champions League, per quelle che sono le prestazioni offerte dalle bianconere in questa prima parte di stagione, mi preoccupa non poco. E purtroppo, restando quel problema della concretezza sottoporta, il fatto che manchi una come Cantore, ancor più che una come Boateng, entrambe emigrate negli Stati Uniti, purtroppo sono, soprattutto quella di Sofia, perdite importantissime. Per quanto sia arrivata poi Walti dall'Arsenal, campione d'Europa, è aumentata la qualità centrocampo, però in questo momento sembra non bastare. Ma noi incrociamo le dita e speriamo che si possa arrivare perlomeno in Champions League ad accedere alla lista delle squadre che parteciperanno ai playoff, perché per quanto riguarda la qualificazione diretta, le prime quattro assolutamente, penso proprio di no. So che discuterete della notizia main news della giornata, che è quella di Luciano Spalletti, nuovo tecnico della Juventus, e io ho detto prima o poi mi toccherà avere quella dichiarazione post partita, che è quella con cui voglio lasciarvi, che probabilmente mi porterò dentro per non so quanto, la userò anche come suoneria. Ma che emozioni, ma che emozioni, ma quali emozioni!
Dunque, adesso abbiamo sentito il contributo di Mirko, direi che tocca a Ettore. Ettore, raccontaci, facci una rapida carrellata sul mondo delle giovanili.
Ecco, il mondo delle giovanili sta andando molto bene, soprattutto nei settori più giovani. Ricordiamo che praticamente l'Under 15 ha avuto 6 partite, 4 vittorie e 2 pareggi. L'Under 16... guidata da Gridel è prima in classifica con 18 punti su 6 partite, quindi le ha vinte tutte. L'Under 17 guidata da Grauso ha fatto 7 partite, 17 punti al primo posto, 5 vittorie e 2 pari. Un po' meno bene va l'Under 20 di Padoin con 9 giocate, 3 vinte, 3 partite, 10 punti, è tredicesimo in classifica. E poi sappiamo la Next Gen di guidata da Brambilla, che ha 14 punti, è dodicesima in classifica con un po' di alti bassi, ma fino a qualche tempo fa stava andando molto bene. La cosa più importante secondo me da segnalare è il fatto che si sta creando un ciclo di selezione dei talenti migliori che passano in modo accelerato da una categoria all'altra quando sono ritenuti pronti, e questo fa sì che possiamo interessarci dei talenti migliori che possono arrivare via via rapidamente verso la Next Gen, la prima squadra. Io segnalo per esempio nell'Under 15 il difensore Okumason, che è uno dei talenti che è italiano, però è uno dei talenti migliori in difesa, ha un fisico per Vaccarella, un altro difensore che è nazionale. Un altro importante giocatore è Ducca, centrocampista centrale, sempre italiano, e il regista Nobile. Poi c'è anche il laterale Modica, che è un laterale di spinta sulla sinistra, Paesanti, un attaccante, insieme a Monte, che è il capocannoniere della categoria. Nell'Under 16, guidato da Gridel, che sta facendo veramente uno sfracello primo in classifica, come abbiamo detto, 18 punti in 6 partite, c'è Pamé, attaccante che abbiamo già nominato diverse volte per chi ci segue, e Pipitò, un altro attaccante, che stanno giocando diciamo un po' anche nella categoria superiore nell'Under 17, e poi un altro attaccante molto promettente, Salai, oltre al difensore centrale dal piede sinistro Ghiotto, che è un nazionale anche lui. Nell'Under 17 abbiamo Thomas Corigliano, che secondo me farà presto il salto nella primavera. Lo stesso vale per Urbano. Corigliano è un centrocampista, Urbano invece è un attaccante che è capace nei duelli fisici, ha degli strappi notevoli. Poi ovviamente c'è Paonese, un altro attaccante che segna raffica, Locchetti, un difensore centrale che è anche lui nazionale, capitano, oltre ai noti Marchisio Junior e Del Fabbro. Nell'Under 20 di Padoin si segnala la presenza crescente di Tiozzo, uno che è passato recentemente dall'Under 17, un centrocampista offensivo molto bravo che si è messo in mostra nelle ultime partite, Merola, un'ala trequartista, e poi Finocchiaro, trequartista fantasista, che è un po' il fiore. In crescita sono anche Koigen a centrocampo, peso importante e anche capacità difensive, e Rizzo, un difensore centrale che ama anche spostarsi in attacco e segna anche dei gol di testa. Nella Next Gen, guidata da Brambilla, segnaliamo Deme, un attaccante rapido, molto bravo, Faticanti in cabina di regia, e Owusu, una mezzala che potrebbe essere utile anche per completare la prima squadra di Spalletti.
Ma guarda, senti, sulla Next Gen però due parole, secondo me, perché sta, diciamo, bene ma non benissimo, Sì. Perso 4 delle ultime 5 partite, insomma. Cioè, che cosa sta succedendo?
Ma io credo che ci sia anche un po' di coscienza del contesto, nel senso che le ultime partite che abbiamo visto, ci sono stati dei momenti anche un po' sfortunati, partite perse all'ultimo momento, c'è un po' di esperienza, ecco. Però dal punto di vista individuale io vedo che ci sono dei buoni giocatori. Adesso ci sono stati anche un po' di infortuni, Mac si è infortunato, c'è Pedro Felipe, anche lui un po' tra infortuni vari e prima squadra, convocazione in prima squadra, non ha giocato, dei cambiamenti anche sui laterali, e quindi ci sono tutti questi elementi che fanno dire che, insomma, è un periodo un po' particolare. Penso però che dal punto di vista tecnico ci siano le risorse per fare meglio, soprattutto per inserire anche dei giocatori che provengono dalla primavera o degli altri giocatori che sono stati chiamati anche a partecipare ai mondiali della nazionale, come Okoro, che potrebbero quindi dare di più con la continuità del gioco, ecco. Quindi abbiamo ancora una situazione con qualche problema, ma credo che col passare del tempo verrà consolidata una posizione che consenta di arrivare ai playoff con una certa comodità.
Sì, sono convinto anch'io, anche perché tutti sappiamo che poi la Next Gen cresce sempre durante il campionato, no? Cioè, c'ha questa caratteristica che deriva dal fatto che praticamente cambi squadra tutti gli anni, quindi però insomma, vabbè, diciamo, sono comunque contento perché te sei molto esperto di queste categorie, quindi insomma, se di solito quando te dici che i giocatori hanno un certo valore, poi questo valore dopo si vede, è già successo.
Sì.
Tante volte,
diciamo, e quindi... diciamo, poi non c'è la sicurezza, come sempre, no? Perché ci sono giocatori che hanno delle involuzioni, mentre altri crescono in modo imprevisto e improvviso. Per esempio, un tipico è il caso di questo Owusu, che non aveva fatto tantissimo, ma è esploso quest'anno in Next Gen e sta facendo vedere delle cose veramente buone, ecco. Quindi ci sono delle buone prospettive, soprattutto centrocampo. Forse in attacco dobbiamo ancora aspettare l'esplosione di Okoro, mentre sta facendo molto bene Deme, anche Alessio Vacca si sta mettendo in mostra, ma sono ancora giocatori che non hanno espresso tutte le loro potenzialità. Lo stesso vale soprattutto per l'Under 20 di Padoin, dove le difficoltà di passaggio di salto di categoria un po' di più e dove effettivamente deve lavorare, ma anche qui ci sono i giocatori che hanno un grande potenziale. Ho nominato Koigen, ma c'è anche Mazur che può riprendersi e diventare un perno fondamentale insieme a Bufandar del centrocampo della squadra di Padoin.
Bene, 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 fa molto piacere. E direi che di chiudere con questa parentesi che è stata necessariamente molto veloce, perché di cose di cui parlare, no? Ce ne sono tante. E io vorrei cominciare con la prima. La prima è: perché Tudor ha fallito? Perché questa è una cosa di cui dobbiamo parlare. E su questo io ho una teoria che vorrei esporre subito, così almeno poi magari discutiamo tutti insieme. Allora, è una, la mia è una teoria più generale. Io, sapete, sono di mestiere, sono abituato a vedere le cose in maniera un po' più generale della maggior parte delle persone. E mi sono chiesto una cosa, no? Quali sono stati gli allenatori di successo alla Juventus nella mia vita? Essenzialmente Trapattoni, direi, Lippi, Conte, Capello e Allegri. Questi li possiamo dividere in due categorie. Quelli giovani con buone idee e poca esperienza. Trapattoni, quando fu preso il primo Trapattoni, aveva fatto due panchine al Milan come caretaker. Fu preso e messo alla guida di una squadra abbastanza forte e poi ha fatto la storia. Lippi e chiaramente Conte, che credo non avesse neanche una panchina in Serie A quando la Juve l'ha preso.
No, no, ce l'aveva perché aveva allenato l'Atalanta, però
l'Atalanta, sì, era rimasto, aveva avuto dei problemi con aveva comunque avuto poche panchine e un esonero in Serie A. Sì. Praticamente zero esperienza. Nella seconda categoria invece ci sono quelli bravi bravi, cioè che si sa che sono bravi e hanno già dimostrato di essere molto bravi, e sono il secondo Trapattoni, ovviamente Capello e Allegri. Cosa non funziona alla Juve? Alla Juve non funzionano gli allenatori emergenti, cioè quelli che hanno fatto bene in squadre di livello più basso e o abbastanza bene e poi devono fare il salto. Questi alla Juve non hanno mai funzionato. Non ha funzionato Ancelotti, che è un grandissimo allenatore, ma Ancelotti quando è venuto alla Juve era essenzialmente un emergente. Era uno che aveva fatto bene alcuni campionati, salendo di livello fece due campionati alla Juve. Ora probabilmente ce le ricordiamo bene solo io e Ettore, ma dico, la Juve in quei due campionati di Ancelotti aveva probabilmente la squadra più forte del campionato per distacco. Riuscì a perderli entrambi male, facendo anche brutte figure in campo internazionale. Riuscì ad arrivare quarto, ultimo in un girone di CL, cioè cose veramente incredibili. Poi guardando la carriera successiva, no? Impossibili da prevedere. Purtroppo alla Juve è così.
Comunque lo ricordo bene anche io, Ancelotti, e soprattutto ricordo che riuscì a dilapidare un tesoro di 9 punti nelle ultime settimane, che poi ci portò alla sciagurata partita di Perugia, ma questo è piccolo inciso.
7 punti di vantaggio a 5 dalla fine.
Vabbè, forse, però, sì, forse 7-5
eravamo anche scoppiati fine, però.
Ragazzi,
avevamo avuto l'Intertoto, quell'anno un Del Piero che era...
Tutto quello che ti pare, rimane comunque il fatto che Ancelotti non fece bene alla Juve, con una squadra però estremamente forte, ragazzi, era Zidane, cioè, stiamo scherzando? Nel senso.
Comunque, prof, scusami, io tra gli allenatori forti, cioè che la Juve hanno fatto bene, pur con una squadra improbabile, ci metterei anche Dinone Zoff, che però non è certamente un emergente, voglio dire.
No, ma Dino Zoff è un caso un po' diverso, perché lui ha fatto... Allora, diciamo che in quegli anni lì, in generale...
Non c'erano aspettative.
No, ma in generale, dico, non era come ora dove devi arrivare... Dove, no. Insomma, era tutta un'altra storia. Comunque Zoff riuscì a vincere 2 coppe in un anno, quindi insomma arrivò, mi sembra, una volta terzo, una volta quarto, mi sembra, una cosa del genere, cioè non fece bene, ma non lo considero un allenatore, diciamo, di successo come gli altri, ecco. E comunque rimane il fatto, appunto, che gente come Motta, gente come Tudor, è difficile che la Juve faccia bene, è veramente difficile, proprio perché sono in quel middle ground che, capito, cioè non funziona, e Tudor ha dilapidato in pochissimo un patrimonio incredibile per motivi a me difficili da capire, nel senso, io con Tudor al Tudor giocatore ci sono molto affezionato, perché per me era uno dei migliori difensori centrocampisti che ho visto nella mia vita, rovinato da un'entrata assassina di Giamazzi e poi da quei deficienti dei medici della nazionale che lo fecero giocare su un infortunio e gli distrussero una caviglia. Ma io a Tudor sono affezionato, cioè sarei stato felicissimo se lui avesse fatto bene, e invece ha fatto molto male, perché questo è il problema. Perché al di là dei risultati, al di là di tutte le giustificazioni che può avere, del calendario che oggettivamente l'ha avuto molto difficile, cioè io ho visto le due partite contro Como e Lazio, io ero disperato. Cioè, il problema è che è bastato Brambilla che mettesse in campo una formazione normale, logica, e già si è visto un'altra partita ieri sera, completamente diversa. Insomma, son un po', sì, voi che ne pensate? Vabbè, Ugo, Mario, dite la vostra.
No, prof, sono in linea con le tue perplessità, nel senso, io credo che è un'idea che sto condividendo con altri amici bianconeri, ci sia una partita spartiacque quest'anno, che è quella di Verona. Secondo me da Verona in poi Tudor ha iniziato a capirci poco. Anche a livello di comunicazione l'ho trovato molto più nervoso, ha iniziato a rispondere ai giornalisti con delle battute, non affrontava mai determinati discorsi, iniziava a parlare della rosa, ci ha parlato in due modi diversi, sì, è una rosa forte, ok, poi a un certo punto ha detto no, ma non ho giocatori esperti, no, cioè ha cominciato anche ad un certo punto a colpevolizzare un po' la rosa. Le ultime due partite sono state terribili. Abbiamo visto con la Lazio, quando dopo pochi minuti ha ripreso Cambiaso, ha fatto scaldare João Mario, cioè si vedeva che c'erano dei problemi, in precedenza problemi con Locatelli, poi su queste cose non si sa mai quanta verità ci sia, però poi alla fine una parziale verità viene sempre fuori, ci sono stati innegabilmente dei problemi. Io credo che poi ci sia stata una frizione insanabile con una parte dello spogliatoio, che nel momento in cui anche con la società si sono fatti dei ragionamenti, poi parlando probabilmente con qualche giocatore, nessuno si è schierato dalla parte dell'allenatore e magari hanno detto no, se dovete fare la scelta fatela. Quindi l'ho trovato molto innervosito e anche un po' confusionario nelle scelte di campo. Idea mia, che non sono un allenatore, ci mancherebbe, però questa è una squadra che non si può schierare con il 3-5-2, è una squadra che ha 6 attaccanti e quindi 3 devono stare sempre in campo tutti insieme, è una squadra che non ha i centrocampisti probabilmente per giocare a 2 o per farli giocare come li faceva giocare Tudor. Mi sembra chiaro che questa sia una squadra che debba giocare a 3 o che perlomeno debba riconsegnare alcuni giocatori nei propri ruoli. Io personalmente, che ripeto, non ho il patentino, quindi magari sto dicendo cose semplicemente figlie di quello che posso percepire io da tifoso, però ho visto una squadra che rispetto alla gestione dell'anno scorso, dove lui è arrivato a prendere il posto di Motta e secondo me ci ha portato al quarto posto perché ha iniziato a fare le cose semplici, quindi ordinate, senza fare le scelte incomprensibili magari di Motta, che vabbè, io lo definivo il santone perché voleva sempre mettere in campo una formazione per stupire, vabbè, con la sua idea di calcio. Invece Tudor si è messo lì, ha fatto le cose semplici, ha conseguito il quarto posto, e invece quest'anno credo che abbia un po' perso, non so, il filo logico, probabilmente fin dall'inizio poi la sua riconferma è stata un po' rocambolesca, perché lui aveva rassegnato le dimissioni, poi sono andati a cercarlo perché nel frattempo Giuntoli è andato via, poi ci è stato detto, ecco, notizia di qualche giorno fa, che Giuntoli pare avesse poi avuto l'accordo con Gasperi, cioè tutta una situazioni di confusione. A questo punto, mi fermo, magari faccio parlare anche tutti voi, ti faccio prof una domanda, no, sulla tua introduzione legata agli allenatori che hanno vinto alla Juventus. Sarebbe anche utile, secondo me, matchare sì, gli allenatori, come li hai giustamente descritti tu, ma inseriti anche forse nel contesto societario di ogni loro parentesi alla Juve. Perché io credo che oggi, e magari qui Spalletti ci potrà dare probabilmente delle spiegazioni in più, delle certezze in più, io credo che oggi la Juventus sia molto, molto, una società molto ancora in confusione, quindi non riusciamo noi ancora a capire, o perlomeno io non riesco a capire laddove iniziano i demeriti di un Tudor, che sicuramente ne ha, piuttosto che quelli di una rosa che evidentemente non ha la stessa della maglia che indossano questi calciatori, e dove invece ancora non pesa una confusione societaria che sta iniziando probabilmente a strutturarsi nella maniera più consona a quella che è la nostra storia, però è indubbio che siamo ancora all'inizio, si stanno mettendo insieme tanti professionisti, anche stranieri, quindi ancora un po' più probabilmente complicato, visto che il nostro DNA comunque è sempre stato abbastanza nazionalista, e quindi ecco, io farei anche questo ragionamento: da dove ripartiamo? Da dove ripartiamo? Qual è il primo punto fisso da cui puoi ripartire? Probabilmente sarà proprio Spalletti, magari ci torniamo dopo quando lo analizzeremo. Ma un
guarda,
po' però
guarda, io penso una cosa: la società è estremamente importante, ma in campo ci vanno i giocatori e li dirige un allenatore. Cioè, secondo me, si dà un'eccessiva importanza alla società per quello che succede sul campo. La società è importante, ma per altre cose. Il problema è che probabilmente Tudor ha perso anche il contatto con la società perché semplicemente non ha fatto giocare nuovi acquisti, non ha valorizzato i giocatori sui quali la Juve ha speso. E mi viene in mente appunto João Mario, Openda e David, che onestamente non si capisce perché non giocassero. Questo è per me una cosa misteriosa e forse non la capirò mai, ma questa secondo me è stata una cosa. Ora lascia stare Segrova che non sta bene, ma João Mario, David e Openda, insomma ragazzi, David e Openda sono tra i primi 5 giocatori che hanno segnato più gol tra quelli nati dopo il 2000. Il primo è Haaland per dispersione, ma David e Openda sono i primi 5, chiaro? Per numero di gol segnati tra calciatori nati dopo il 2000. Cioè, non puoi pensare di non farli giocare mai o di impiegarli in modo strano, di... Cioè, perché capito, la cosa brutta per me è stata che si è visto ieri sera, no? Cioè, metti Kostic che ce l'ha in squadra e non l'ha mai fatto giocare a sinistra, cambiata a destra e già la cosa ha tutta un'altra logica. Hai fatto 40 cross, hai avuto occasioni, poi dici sì, ma l'Udinese è scarsa, ma insomma, mica tanto, nel senso, è sopra la Lazio, per dire, no? Quindi... Non è che è una cosa strana, cioè io veramente, è come se Tudor avesse completamente perso, come si dice una volta, le maniglie. Mario?
Sì, a me ha sorpreso, stavo cercando proprio quella classifica che dice, di cui parlavi te, Haaland, ecco, trovata 305 gol, David è il secondo con 183 gol, quindi insomma non è un giocatore che segna poco, ecco. Segna tanto, cioè, insomma, 183 gol a 25 anni non sono pochi. No, a me ha sorpreso la velocità con cui siamo arrivati a questa situazione, perché se non sbaglio abbiamo registrato l'ultima puntata mezzo fa, con il Borussia avevamo individuato un po' i problemi, insomma una squadra che subisce troppi gol, quindi anche prima dell'infortunio di Brenner, che però comunque riusciva a stare in campo in maniera, insomma, bene, e riusciva a affrontare bene anche squadre che sulla carta erano più forti. E poi effettivamente dopo la partita di Verona, concordo con quanto ha detto Ugo, la situazione è precipitata velocemente. Soprattutto anche a me ha colpito la confusione in cui è entrato Tudor. Non so se si è fatto condizionare dalle critiche perché della stampa, ma ha iniziato un po' a pasticciare le formazioni, non c'era più una direzione chiara. Per quanto potesse criticare il 4-3-2, no, era comunque una direzione che lui stava dando alla squadra. Poi sono arrivati questi ripensamenti, è entrata la confusione, e c'era qualcosa. Poi all'inizio non volevo neanche credere, mi sembrava strano, nello spogliatoio evidentemente qualcosa c'è stato, e siamo arrivati a questa situazione. E se vogliamo fare un passo indietro, io credo che ovviamente sapevamo tutti che Tudor non era la scelta migliore in assoluto a giugno, fine del campionato scorso, però comunque visto quanto aveva fatto nei mesi finali dello scorso campionato, credo che si fosse meritato la riconferma. Poi anche lì ha giocato il fatto del cambio di dirigenza da Giunte a Pomolì, questo sicuramente è stato un fattore. Però anche un po' ha dispiaciuto, perché insomma vedevo che Tudor ci teneva, ma evidentemente le pressioni che stanno alle Juventus sono molto più alte di quelle di società importanti come possono essere il Marsiglia, ma insomma sono due ambienti completamente diversi. E comunque sia, io voglio anche dire che comunque in alcune partite abbiamo anche avuto sfortuna, anche nelle ultime partite, perché con il Como, se poi andiamo a rivedere la partita e la analizziamo con più calma, abbiamo perso 2-0 e insomma abbiamo subito due gol veramente da polli. Però sì, no, anche lì
non è, Mario, allora io ti dico, la partita di Verona è stata una partita talmente condizionata dall'arbitraggio da causare, diciamo, okay, la retrocessione di due, e è stata il punto di svolta, perché se te vinci quella partita cambia completamente il campionato, cambia completamente la situazione psicologica di Tudor e della squadra. Va anche detto che i pareggi con Atalanta e Milan ci possono anche stare, ma le due partite che hai fatto a Como e a Roma con la Lazio, quelle secondo me sono quelle che hanno appunto fatto decidere di cambiare, perché
sì, sì, no,
lì si è visto proprio
che sta così
completamente, però, cioè,
la squadra,
e secondo me hanno fatto bene.
Sì, no, io credo che, allora, a me, perché io ho visto una squadra con il Como e con il Real Madrid, non assolutamente con l'Lazio, una formazione completamente confusionaria con giocatori messi in difficoltà dalla posizione in campo in cui erano stati messi, perché con Cesao che fa l'ala a tutta fascia che deve marcare due giocatori, cioè non hanno nemmeno la struttura fisica per farlo. Però per dire, la partita di Madrid, che il divario con il Real Madrid è gigantesco, se devo fare un'analisi della partita, abbiamo giocato in maniera con un pizzo di fortuna in più, con un po' più di attenzione ai nostri attaccanti, era una partita che quantomeno dovevamo pareggiare, perché abbiamo, secondo me, con il Real Madrid abbiamo giocato bene. Poi con la Lazio è stato, secondo me, proprio il collo definitivo, e che è stato veramente serio, che non c'era più spazio di andare avanti, e su questo devo dire che la dirigenza è stata... ha avuto ragione a prendere una scelta così tempestiva per evitare quanto si era presentato l'anno scorso con Motta, che da più o meno questo periodo dell'anno fino a marzo era entrata in crisi con tutta quella serie di pareggi, poi alcune partite perse malamente, però era una situazione che si era trascinata troppo, troppo a lungo, e poi abbiamo rischiato veramente di non andare, non qualificarci per la Champions League. Quindi da questo punto di vista la nuova società è stata molto più decisa, il cambio di macchina è stato meglio togliersi il dente subito e evitare di protrarre questa situazione.
Sì, il pericolo era che la squadra si avvitasse, e siccome ora, capito, ora hai un calendario favorevole, finalmente, e se non sfrutti questo, allora sì che non va bene, capito? E quindi loro hanno pensato che magari se si continua così ci sta anche di non sfruttarlo, e poi diventa un problema. Secondo me loro hanno cercato anche di mettersi a posto loro, nel senso, a questo punto loro hanno messo la squadra in mano a un allenatore di categoria, ok? Quindi, voglio dire, quindi se fallisce, fallisce Spalletti, non falliscono loro. È questo il punto, questo si deve dire chiaro. Perché te, Spalletti è uno che è un allenatore che di livello, uno ha vinto campionati, uno ha fatto bene ovunque è andato, quindi non è una scelta, diciamo, specialmente in questo momento contestabile. Michele, te hai qualche opinione al riguardo?
La mia opinione è che i lupi, quando sentono l'odore del sangue, poi si buttano sulla preda. Ho avuto la sensazione che forse le troppe lamentele di Tudor in conferenza stampa e magari dei rapporti sfilacciati con la società hanno poi, sotto certi punti di vista, deresponsabilizzato i calciatori, che l'ho scritto ieri in chat, va bene, nella nostra chat, a volte si comportano un po' da stronzi. Perdonatemi il termine, ma tanto ormai è sdoganato, lo dicono dappertutto. Cioè, ieri era un'altra squadra nella partita che abbiamo visto che tutti correvano, si impegnavano, poi abbiamo preso un gol stupido, vabbè, ne abbiamo presi tanti, su un solo tiro in porta. Però anche con la Lazio, tutt'altra partita, non è che la Lazio abbia fatto chissà che cosa. Solo che il nostro impegno era veramente, sembravano giocatori svogliati, ecco, questo l'idea che mi hanno dato è non ce la facciamo a giocare per questo allenatore, non lo so se ha avuto poi degli scazzi, poi vedere certe cose sui certe combinate anche sui social, immagini messe perché qualcuno non ha la fascia di capitano, vabbè non faccio nomi, però. Non si è capito.
No, vabbè, ecco, questi sono ora i giocatori di calcio.
Non sono scienziati, e tra l'altro sono ragazzi non particolarmente maturi. Voglio dire, un tempo a 18 anni si andava in guerra e si era più che maturi. Adesso a 30 anni si è ancora dei bambinoni, diciamocelo, ecco, anche questo. Però spesso e volentieri, cioè, ho visto che sono dinamiche che tornano nelle squadre, quando magari la società non ha una particolare fiducia verso l'allenatore, quando iniziano a certe voci sui giornali, e un po' di pressione, tutto il resto, sono i primi che abbandonano la nave, immediatamente. Cioè,
sì, però fuori, diciamo, secondo me lì c'è stato uno scazzo evidente tra Tudor e la società, prima che tra Tudor e i giocatori.
Sì, sì, questo è il dubbio, ma cioè, infatti Tudor
che derivava, dal mancato impiego dei giocatori la società gli ha preso.
Eh sì, e lui si lamentava dei giocatori invece che erano stati presi, evidentemente ne voleva altri, non so cosa volesse.
Non Matuidi, Colomani sicuramente.
Sì, Colomani, d'accordo, ma anche io avrei voluto. Anch'io. Però oggettivamente, vabbè, secondo tutti i parametri oggettivi, Davide è meglio di Colomani, capito? Insomma, diventa un po' strano, capito?
Cioè, io comunque, cioè, poi alla fine, prof, sono sempre episodi, l'hai ricordato tu stesso, un rigore fischiato in più o un fallo fischiato in meno, in meno, o un episodio che ti va bene in una partita ti cambia anche le altre partite magari, cioè c'è sempre un discorso di cicli virtuosi che si possono innescare anche semplicemente da vittorie tirate fuori con i denti o episodi positivi che succedono, voglio dire, ad alcuni capita più spesso, a noi a quanto pare ultimamente da qualche anno, da qualche decennio un po' meno spesso. Hai ricordato la partita di Verona, e insomma su tutte situazioni che poi magari anche deprima un po' l'ambiente e ci avvitiamo su noi stessi. Io credo che la squadra alla fine ci sia, non la vedo così inferiore nella posizione attuale rispetto alle altre, cioè non possiamo valere squadre decisamente inferiori rispetto a noi. Poi certo, col Como l'ho vista anch'io la partita, abbiamo fatto veramente schifo, ma cioè, Può succedere anche questo, abbiamo perso partite anche in altri campionati, con altri allenatori.
Ma in un contesto diverso.
Però, in un contesto differente, sì, in un contesto differente. Io vorrei sempre comunque che la società proteggesse i propri allenatori, ma evidentemente erano i primi a non credere in Tudor, e nonostante il rinnovo del contratto, forse effettivamente non avevano trovato nulla, tra virgolette, di meglio, o che loro ritenessero di meglio, e poi si sono buttati adesso su Spalletti, che magari insomma è forse la scelta migliore che ci potesse essere, per quanto io abbia molte riserve su Spalletti e temo sempre il suo carattere non proprio malleabile. Mi pare che comunque a giugno, quando c'era il dubbio se tenere Tudor o meno, forse Spalletti era ancora vincolato alla nazionale, adesso non ricordo bene.
Era, lo era.
Ecco, quindi forse è stato anche quello uno dei motivi, ma non so nemmeno se in realtà lo stesso Spalletti fosse nei taccuini di Comolli o e compagnia cantante. Ecco, questa è un'altra cosa che bisognerebbe capire. Adesso abbiamo scelto Spalletti.
Secondo me c'era.
Si può darsi, beh, del resto voglio dire, è un allenatore di un certo livello, quindi abbiamo già detto,
normale.
Nonostante abbiamo più volte criticato anche qui, nel senso criticato.
No, ma che c'entra, senso... ma poi ora, quando poi ne parliamo, lo criticheremo ancora,
sì.
Ma no, non è questo il punto, cioè ci sono delle cose oggettive. Comunque, prima di parlare di Spalletti e della scelta della società, volevo un po' finire, finire questa... questo discorso su Tudor. Ettore, te che non hai parlato.
Ecco, io forse solo io e il prof ci ricordiamo che l'ultima cambio a ottobre è avvenuto nel 69, quando un allenatore, Carniglia, fu sostituito da Rabitti, e fu un cambio anche epocale, perché cambiò anche un po' la dirigenza, nel senso che venne il giovane Giampiero Boniperti a ricoprire un po' le redini della dirigenza sportiva, e poi come amministratore delegato, poi venne anche Allodi, eccetera, eccetera. Quindi i cambi a ottobre sono frutto di scelte effettivamente sbagliate, come si diceva una volta. Abbiamo fatto un'intera trasmissione in cui parlavamo di categorie di allenatori. Hanno probabilmente negli ultimi anni, e qui è un problema di dirigenza sportiva, scelto per varie ragioni degli allenatori che non erano di categoria per la Juve, cioè che o erano in una situazione tale, emergenti, anche bravi, con buone idee, ma che non sapevano cosa venivano a gestire, nonostante conoscessero l'ambiente come Tudor, perché Tudor purtroppo non ha dimostrato di adattare ad un contesto in cui ti danno una rosa di giocatori e devi tu cercare di sviluppare delle idee propositive per riuscire a sviluppare il gioco adatto a quella rosa di giocatori, perché non sempre arriva la società a dare esattamente i giocatori di cui tu hai bisogno, e lui si è incartato in questo, nel senso che ad un certo punto è venuto a mancare quell'equilibrio fra i reparti, quella collocazione adeguata dei giocatori che secondo me era più adatta alla rosa a disposizione, non solo in attacco ma anche nei laterali, nella costruzione del centrocampo, perché si vedeva proprio che non c'era più la trasmissione fra i reparti, e questo è emerso prima con un risultato buoni, nel senso che comunque il pareggio l'abbiamo anche sfangato, ma col tempo anche con uno scollamento con una parte almeno dello spogliatoio. Questo cosa significa? Che secondo me Tudor non era all'altezza di guidare una squadra che comunque ha dei grossi difetti, perché è stata costruita anche purtroppo anche questa, con questa nuova dirigenza, ma per ragioni evidenti anche di tempo, eccetera eccetera, in modo non adeguato. Noi ci aspettavamo un centrocampista che rafforzasse la diga anche centrocampo, che facesse un po' anche da regista, e su questo si può discutere, anche perché Valdetti per esempio ha sempre giocato con un regista o comunque un normalizzatore di centrocampo. Vedremo cosa farà. Locatelli non mi sembra, pur essendosi adattato a questa posizione, il migliore in circolazione. Quindi ci sono tutta una serie di questioni che Tudor non ha saputo superare e si è incaponito nel suo modulo, nel suo modo di giocare, senza, diciamo, adattarsi alla rosa che gli era stata messa a disposizione. E questo poi ha portato probabilmente ai contrasti interni con la dirigenza sportiva, che si aspettava altro, e quindi è successo quello che non è successo in più di un secolo. No, più di un secolo, più di mezzo secolo, diciamo, ecco.
No, sai, anche quello va, visto che abbiamo fatto un po' di storia, facciamola per bene. L'esonero di Carniglia arriva, diciamo, da una situazione abbastanza particolare, no? Quello di 50 anni fa, no, 60 anni fa. Allora, la Juventus aveva vinto il campionato 67-68 con Heriberto Herrera, con una squadra oramai alla fine, perché se te guardi l'età media di quella squadra era molto alta, per quei tempi era altissima, perché a quei tempi erano mediamente più giovani, per quei tempi era un'età media altissima, c'aveva dei giocatori, diciamo, bravissimi a fine carriera, come Del Sol, Castano, questa gente qui, bravissimi. Aveva vinto di un punto all'ultima giornata sull'Inter, praticamente tirando fuori la lingua. L'anno dopo era completamente crollata e Heriberto Herrera di fatto era stato, non dico esonerato, però insomma era chiaro che non, a fine anno l'avrebbero mandato via, e presero questo Carniglia, che era, diciamo, un santone, no? Uno, gli allenatori che andavano di moda allora, un sudamericano di questi, c'erano tutte queste idee, un altro Elenio Herrera era, insomma, no?
Era stato anche al Real Madrid, quindi
doveva essere, diciamo, un altro, Heriberto Herrera era uruguaio, era tutt'altro personaggio, ma deve essere un altro Elenio Herrera, no? Un altro di questi personaggi un po' santoni, un po' che fece delle figure agghiaccianti e fu sostituito subito. Tra l'altro ci misero il brambilla della situazione, perché Rabitti era il brambilla era della situazione, secondo, sì, era il secondo, ma insomma a quel tempo il secondo era
gestore della primavera, ecco,
esatto, allenava la primavera, insomma allenava le riserve. Ci misero il brambilla di turno e la Juve arrivò terza, giocando un buon campionato.
Fu un campionato eccezionale, che fino a poco, mi ricordo perché è stata una delle prime partite che ho visto a Torino, contro il Brescia, segnò Anastasi all'ultimo minuto, e fino a quel periodo lì, cioè in primavera avanzata, dopo, diciamo, il crollo finale, era in contro il Cagliari di Gigi Riva, che vinse poi col campionato.
Certo. Quindi, pareggiarono tutte e due le partite, poi alla fine il Cagliari prese vantaggio in fondo e non c'è più niente da fare. Ma perché pareggiarono sia a Cagliari sia a Torino, tutte e due.
A Torino, sì.
2-2, mi ricordo, a Torino successe di tutto. Sì. Comunque, e niente, quindi per dire, no? È esattamente dal punto di vista, cioè, paradossalmente è più facile ti faccia un buon campionato brambilla di Tudor con questa squadra. Perché questa è la realtà. Cioè, un certo tipo di allenatori di medio livello, medio buon livello, alla Juve va male. È sempre stato così. E sono perplesso del fatto che si continui a insistere. Cioè, a questo punto, capito, se non trovi uno che è bravo, un big acclarato, allora prendi un buon allenatore magari dalla serie B, uno che ha idee, uno che è giovane, uno che ha visione, e provi con quello. È più facile che faccia bene, piuttosto che uno che ha fatto benino o abbastanza bene in squadre di medio livello, capito? E questo è il punto. A me sembra questo la costante di una squadra come la Juve. Ma non è solo della Juve, cioè, nel senso, anche in altre squadre di vertice succede questo, cioè gli allenatori cosiddetti emergenti non fanno bene. Ci vogliono proprio quelli completamente, diciamo, che hanno un'idea e la portano avanti, sono giovani e magari non hanno esperienza, ma magari non hanno nemmeno i vizi, no? Di quello che ha già allenato. E... oppure gente veramente brava, solida, come la Juve ha avuto, e, insomma, i Capello, gli Allegri, sta gente qui.
Sì, diciamo, emergenti, diciamo, prese all'ultimo momento, come nel caso di Ferrara o nel caso di Pirlo. Vabbè, quello,
no, eccetera. Ferrara non lo voglio neanche. No, Pirlo fu praticamente una stronzata Noblico, di paratici. Quasi, sì, una stronzata di paratici globale proprio. Condizionata anche dal Covid, insomma, tutte queste cose. Vabbè, insomma, una cosa stranissima. Pirlo non fece male comunque. Questo io lo dico, cioè, nel senso, questo va detto a onor del vero, perché alla fine fece 78-79 punti, chiaramente aveva Ronaldo e questo è un vantaggio, però non fece male, assolutamente, secondo me.
Beh, arrivò all'ultimo secondo, se non c'era quel
gol. Sì, però non si è mai visto, arriva a quarti con 79 punti, cioè arriva a quinti con 79 punti, insomma, quella sarebbe stata veramente un outlier. Cioè, normalmente con i punti di Pirlo sei qualificato per la CL da due settimane o tre, capito? Quindi quella è una cosa un po' particolare. No, però...
comunque le seconde scelte funzionano raramente.
Certo.
La Juve ha bisogno di allenatori di categoria. Speriamo che questo nuovo arrivo, diciamo, abbia non solo la capacità dialettica, ma anche la capacità di dimostrare sul campo di essere all'altezza della Juve, perché non è facile comunque.
Ok, e questo appunto mi porta a spostare la discussione su Spalletti. E allora, il discorso è Spalletti, si possono dire tante cose di lui, per esempio è matto dalle gare, e siccome io conosco gente di Certaldo mi confermano tutti è matto dalle gare. Però i suoi risultati non si possono discutere, perché è un allenatore che ha fatto piuttosto bene dovunque è andato, ha vinto un campionato in Italia col Napoli dominandolo, ha vinto tutto quello che c'era da vincere in Russia, che non è facile. Insomma, ha fatto bene all'Inter, ha fatto bene alla Roma. È un allenatore a?
All'Empoli.
All'Empoli, sì, ma all'Empoli già su una categoria sotto. Io dico, cioè, ha fatto bene in squadre di categoria più alta. Insomma, è un allenatore che come scelta è difficile da contestare in questo momento, francamente. Cioè, io, se mi avessero, in un mondo ipotetico, se a giugno mi avessero detto prendi Conte o prendi lui, non so che avrei deciso. Ecco, avrei detto no a tutte e due, avrei ripreso Allegri, ma questa è la mia debolezza personale. Ma dico, è un allenatore comunque, secondo me, di categoria, cioè nel senso, hai presupposti per fare bene, ha allenato squadre importanti, sotto pressione, ha fatto risultati, è un allenatore che ha un modo di giocare, diciamo, abbastanza moderno, ma non è un talebano, non se lo può permettere. I presupposti per fare bene ci sono tutti. Speriamo, certo, i suoi limiti caratteriali li conosciamo, ma sono più limiti, cioè è diverso, è una pazzia diversa da quella di Conte, cioè è la pazzia dei, noi ci sa questo rapporto, è la pazzia dei toscani, noi ci sa questo rapporto con gli allenatori toscani alla Juve, no? Che hanno vinto sempre loro, anche Sarri, e quindi è una cosa un po' particolare quella di Spalletti. È diverso da Conte, capito? È una pazzia diversa. È qualcosa di... non lo so, ripeto, io... a me ci sono degli anni in cui mi è piaciuto tantissimo come allenatore, ci sono degli anni in cui mi è piaciuto meno. Però globalmente, francamente, trovo difficile criticare la sua carriera. Ecco, non so che ne pensate voi. Ugo.
No, prof, la carriera di Spalletti è una signora carriera, ma soprattutto al di là poi dei risultati, se andiamo un po' a ripercorrere quelle che sono state le squadre più importanti in cui ha fatto bene, ci sono tante cose che si possono portare alla nostra giudizio, che fanno capire anche quanto lui si sia anche aggiornato e quanto abbia fatto bene di volta in volta con il materiale tecnico che aveva a disposizione. Quindi a me questo lascia ben sperare, e sono d'accordo con te che può piacere o no, può piacere o meno, ma sia la scelta migliore tra tutti i nomi che c'erano sul mercato, di quelli fattibili, perché poi a tutti gli sarebbe piaciuto Klopp, ma parliamo di gente fattibile, di allenatori fattibili. Oltretutto non ho letto né comunicato ufficiale né so a livello contrattuale, però quello che si vociferava era di un contratto fino a giugno con l'obbligo in caso di qualificazione in Champions, con l'opzione, quindi è anche molto flessibile. Se non sbaglio, almeno le cifre che giravano qualche ora fa erano di circa 3 milioni, parliamo di un allenatore che prende un terzo di quello che prende Conte, cioè, per dire, mi sembra già un'operazione ben fatta, ben strutturata, un profilo che ci può dare delle garanzie, perché per il discorso che facevo prima, dove oggi abbiamo dei punti interrogativi in società, dei punti interrogativi in squadra, noi siamo qui che da anni facciamo il podcast e ci domandiamo ancora oggi su tanti giocatori, ma questi sono giocatori da Juve o no? Cioè, ma è l'allenatore che non li mette in condizione o sono loro? Ecco, magari Spalletti, che dopo Allegri è l'allenatore più sensato, è un allenatore che si siederà sulla nostra panchina rispetto a qualche esperimento o qualche stregone come Motta, lui magari ci potrà dare delle risposte in più. Cioè, oggi se fai male probabilmente il problema sei tu e non è l'allenatore, quindi già questo ti mette in una condizione di avere una certezza in più. Poi andiamo a ripercorrere un po' quella che può essere magari la carriera di Spalletti, toccando quelle quattro squadre magari italiane, no? Dove ha fatto vedere dell'ottimo calcio. A Udine, qualificandosi per la Champions, quella storica Champions, lui in quel momento schierava il 3-5-2, quindi non era lo Spalletti di oggi, no? Quel 3-5-2, non so se ve lo ricordate, che aveva Jankulowski e Jorgensen sulle fasce, ve lo ricordate che schierava Sensini, benissimo, difensore, ma a volte centrocampista? Sì, sì. Ok, con
Jankulowski era una disgrazia, difensivamente era una roba... Cioè, è il giocatore a cui ho visto più volte nella mia carriera perdersi l'uomo sulla fascia. Cioè, era proprio una cifra. Cioè, gli scappava dietro e andava via. Era tremendo. Poi ha giocato nel Milan, Jankulowski, tra l'altro. Quindi,
sì, poi giocava nel Milan. Diciamo che è stato un Krasic, un po' Krasic, uno di quei giocatori proprio tatticamente abbastanza sciagurati. Però insomma in quel sistema di gioco
Cancelo, insomma, ecco, diciamo ante litera.
E lì fece bene con quell'Udinese, e poi questo posizionamento gli valse la chiamata della Roma. La Roma fece molto molto bene, quella Roma che si schierava con il 4-2-3-1. Lui, tra l'altro, come fanno tanti allenatori, si portò a Roma, non credo il primo anno, dove forse subentrò, non ricordo, comunque il secondo anno volle Pizarro, che per lui era un giocatore chiave, che poi ha avuto in tutte le squadre, perché ad Udine, a Roma ebbe Pizarro, all'Inter fece abbassare Brozovic, ebbe lui quell'intuizione lì di farlo giocare basso, al Napoli aveva Lobotka, cioè ha sempre avuto bisogno di un giocatore. E poi, se volete, facciamo anche una breve analisi sul possesso e non possesso, quel giocatore che in fase di possesso si va ad abbassare, cosa che fa oggi Locatelli, fino ad abbassarsi sulla linea dei difensori. E
la famosa uscita sudamericana.
L'uscita sudamericana, insomma, è una cosa che sa fare molto bene. Poi sarà anche interessante cercare di capire come si potranno poi plasmare sulla squadra tutte le sue idee. Comunque quella Roma era una Roma che schierava dei terzini che erano terzini che offendevano ma che entravano anche in campo, stessa cosa che poi abbiamo rivisto anche ad esempio al Napoli, perché il Napoli aveva Di Lorenzo, con lui Mario Rui, uno dei due che entrava anche in mezzo al campo, la Roma che c'aveva Panucci, Tonetto, Digne, Maicon, quindi noi oggi possiamo pensare che magari un Cambiaso possa essere un giocatore importante per Spalletti, un giocatore di quelli che ti possono far risalire il campo in una maniera interessante, che possano avere
dei... Portate che lo mette a destra,
Sì, sì, beh, anche lì io mi auguro che si faccia finalmente chiarezza su questo ragazzo, su questo giocatore che si è molto involuto. Non so se siete d'accordo con me, ma cambiato, è irriconoscibile da un anno a questa parte, e che si faccia chiarezza, è un quinto, è una mezzala.
Ugo, non può stare dalla stessa parte di Diz, ci può stare.
Dal lato opposto.
Dal lato opposto. E... cioè, a sinistra ci può giocare, ma non se c'è Diz. Semplice.
Sì,
ci può giocare se c'hai una punta che ti si sposta più a destra, allora ci può giocare, ma è evidente che con il Diz si pestano i piedi, e chiaramente vince quello più tecnico dei due, cioè il Diz. E questo è il punto,
no? Sì. E quindi quella Roma insomma aveva due mediani, ma tutte le squadre di Spalletti poi si sono schierati con questi due mediani importanti, perché hanno sempre fatto un po' movimenti inversi, no? Uno che si abbassa e uno che dà un po' più di profondità e allunga un pochino la squadra, quindi bisogna capire anche eventualmente nella Juventus chi potrebbe fare questo doppio ruolo, Locatelli più basso, un eventuale Thuram più alto se si giocasse a due, però c'è anche il discorso di Coppa Miners. Non gioca a due.
Farà 4-3-3 sicuramente.
Mi auguro che faccia 4-3-3, perché come ho detto prima, secondo me, che non ci capisco niente, è il modulo ideale, però insomma
è un modulo pericoloso, con giocatori alla Juve molto pericoloso, perché insomma devi giocare tanto in avanti se hai il 4-3-3, perché
però ce l'hai anche i giocatori, no, per giocare in quel modo, prof. Quindi un rimprovero che abbiamo fatto a Tudor è quello di avere comunque giocatori anche, ma anche lui poi è sempre stato un allenatore che ha dichiarato meglio un 4-3 che un 1-0, cioè noi non abbiamo visto più questo in Tudor, forse non l'abbiamo visto mai, forse perché l'essere alla Juve rispetto all'essere a Verona o alla Lazio, vabbè, ma di Tudor abbiamo... No, io spero che Spalletti riuscirà a mettere anche alla Juventus quelle idee che poi lo hanno fatto vincere e lo hanno fatto apprezzare, perché motivo la Juventus, però chi non ha apprezzato la Roma, anche se aveva una bella squadra, Spalletti, il Totti prima punta, il Perrotta sotto punta, quindi io mi aspetto anche che possa dare nuova vita, delle intuizioni che solo i grandi allenatori magari hanno, no? Il famoso Allegri, la carriera a Barzani, cioè, mi aspetto da Spalletti anche tutto questo, quindi secondo me è una scelta azzeccata e niente, insomma, io sono contento, vi dico la verità.
Guarda,
poi
guarda, io c'è una cosa che mi fa ben sperare, che il contratto che ha accettato di firmare Spalletti, perché un allenatore del suo livello che accetta un contratto di 8 mesi, sia pure con opzione, vuol dire che uno ha una gran voglia di riallenare, due, pensa di fare bene e sa che se fa bene poi la Juve il contratto onesto, buono, glielo fa, perché la Juve non è il Napoli, quindi se Spalletti fa bene il contratto buono la Juve glielo fa. Questo un po' mi rende più ottimista, perché vuol dire che lui ritiene che la Juve possa fare bene con quella rosa, perché sicuramente ci avrà pensato, non è che uno, cioè nessun allenatore accetta un incarico, specialmente di quel livello lì, accetta un incarico senza pensare alla rosa che ha davanti, insomma. Qualche idea ce l'ha di sicuro.
Vero, sono d'accordo. A me è piaciuto anche come è uscito dalla nazionale, nel senso che c'è un'intervista che ho letto di qualche settimana fa, dove lui ammette di aver sbagliato e ammette che probabilmente ha allenato l'Italia come se fosse stato un club, ha sbagliato, si è posto male, non rifarebbe determinate scelte, quindi Secondo lui ha voglia di rimettersi in gioco e ha capito che deve partire anche dall'umiltà, no? Di approcciare ad un'altra nostra dove, sebbene sia Spalletti, è giusto anteporre la realtà, la società, e dire sì, sono a disposizione, va bene il contratto così, anche perché credo nelle mie abilità, quindi ci rivediamo a giugno, perché tanto sono certo che poi saremo tra le prime quattro e andremo in Champions e inizierà un ciclo con l'Italia. Quindi cioè, è un po' tutto che mi lascia ben sperare, no? La figura un po' Tucura a 360 gradi mi lascia ben sperare, al netto dei timori che possiamo avere per la sua personalità, il fatto di essere toscano e qualche sua dichiarazione. Ah, un uomo anche molto forte, ragazzi, perché Totti fuori rosa, anche se prestato molto dalla società, Icardi via, cioè è un uomo anche dalle scelte forti, quindi
oddio, è un uomo, sì, no, ma il problema è che, ecco, è questo il punto, no? Nel senso, mi auguro che lui si sappia adattare all'ambiente, perché quelle scelte forti lì le puoi fare all'Inter e le puoi fare alla Roma, anzi le devi fare, perché sennò diventi un burattino. Alla Juve ci vuole un altro modo, si fa un altro modo, perché questo è l'unico forse paura che io ho. Però diciamo che in questo momento la Juve è in una tale situazione che, diciamo, come diceva Woody Allen, basta e funzioni, ecco. Poi per il resto, sul resto ci si accorda.
Voglio dire solo un'ultima cosa, e vi chiedo scusa se mi sono allungato un po', però ho letto un virgolettato sulla sua prima conferenza all'Inter, che secondo me potrebbe farla identica domani, credo ci sia la presentazione, la potrebbe fare domani, perché lui viene chiamato dall'Inter, con l'Inter che non c'entrava la Champions da qualche anno, quindi è chiamato anche a rientrare in Champions, e tra l'altro a fine anno poi ci riuscirà a conseguire il quarto posto, credo. La sua conferenza a un certo punto ha questo passaggio: c'è tanto lavoro da fare in maniera seria e professionale, bisogna conciliare i risultati con la storia della società, l'appartenenza sarà fondamentale, sono entusiasta di entrare a far parte di questa bellissima famiglia, il sentimento dei milioni di tifosi potrebbe essere visto come un peso, invece dobbiamo vederlo come una sfida, come energia da riversare in campo durante gli allenamenti e le partite. È vero che C7 si presta un po' a tutte le grandi società, però noi siamo in questo momento così, che dobbiamo riappropriarci anche di un valore. Oggi ho visto che mentre salutava qualche tifoso c'era qualcuno che gli diceva: facci tornare ad essere quelli che siamo, perché ci manca proprio sentirci,
allora,
qualcosa.
Io ho visto subito. L'avete vista la scena con Perin? Quella l'ho vista.
No,
quella è la giacca.
Quella è agghiacciante, la cosa lì,
Quella che ha fatto con Perin? Che ha fatto con Perin?
Allora, c'è tutta una serie di c'è un linguaggio del corpo incredibile in quella rosa lì,
sì.
da farci uno studio, da farci una tesi di laurea su quei 30 secondi lì. Ma la cosa carina è anche il dialogo, no? Dice Perin, dice: mister, come va? E lui, secco: dipenderà da voi.
L'ha gelato proprio.
Gelato. Perin proprio. Linguaggio del corpo agghiacciante, cioè come se gli avessero infilato un palo rovente nel culo, uguale, stessa sensazione. In questo devo dire che sfornirà tanti meme, tante...
Sì, sì. Poi ha stemperato appunto facendo i complimenti alla giacca, lo dico a Ugo, sì, ma sì. Vattela a beccare, tanto la trovi su Instagram.
Me lo vado a recuperare, ecco.
Una cosa sicura, che avremmo tantissimi filmati, meme pazzeschi, che GIF varie animate che gireranno.
Ti dico, è una cosa da farci una tesi di laurea su quei 30 secondi. cioè, un linguaggio proprio del corpo straordinario.
Secondo me è proprio questo, cioè il dipende da voi, cioè proprio, secondo me Spalletti è anche messo per capire esattamente quali sono i giocatori su cui costruire un progetto da Juve, nel senso che Spalletti è la persona che ha la capacità di capire esattamente le potenzialità dei giocatori e quello che possono effettivamente dare in campo, perché io di fronte a valori che sono esplosi anche di mercato, allucinanti, non si capisce bene più se poi il giocatore va in campo e rende da Juve. È questo che dovrà fare Spalletti in primo luogo, capire quali sono i giocatori adatti e quelli che non lo sono. All'Inter aveva fatto così, in altre situazioni insomma aveva dimostrato anche buona capacità di tenere lo spogliatoio, ecco, facendo anche delle scelte difficili e complicate. Speriamo che riesca a farlo anche da noi.
Ma sai, la Juve secondo me non ci sono molte scelte complicate da fare, Cioè, da questo punto di vista, diciamo, secondo me la rosa è abbastanza chiara. Il problema è, bisogna capire se te riesci a mettere in moto le risorse che hai. È quello che non è riuscito a Tudor, perché la Juve ha quest'anno ha dei giocatori offensivi, secondo me, veramente bravi.
Cioè, vogliamo vederli in campo, però, devono dimostrarlo
esatto,
in
cioè
campo.
Perché Ildiz, David, Openda, Zegrova, Conceição, cioè, insomma, ragazzi, è un attacco che in Italia non ce l'ha nessuno. Cioè, veramente, ora, scherzi a parte, giocatori di quel livello lì, così tanti tutti insieme, ce l'ha nessuno, non ce l'ha l'Inter, non ce l'ha il Napoli, non ce l'ha il Milan, non ce l'ha nessuno. Ecco, te devi mettere in moto quello, devi mettere in moto quello, perché il resto è quello che è, il centrocampo è quello che è, la difesa è quello che è, ma nei giocatori offensivi te sei veramente, veramente, veramente forte quest'anno. Cioè, io insisto, non è una cazzata, c'hai alcuni tra i migliori attaccanti in giro per l'Europa. Insomma, solo il Diz, Davide, Openda, cioè, ma ragazzi, guardi le statistiche, fanno paura, te devi mettere in moto quella cosa lì, perché è lì che hai qualcosa in più degli altri. Non ce l'hai sicuramente a centrocampo, non ce l'hai sicuramente in difesa, è chiaro? C'hai un centrocampo onesto e una difesa decente, che diventa buona se c'è anche Bremer. Ma davanti...
È importante però che Spalletti riesca a individuare se questi giocatori sono effettivamente bravi in Italia come lo erano nei loro campionati precedenti.
Però non è che hanno giocato negli Emirati Arabi, Insomma, hanno giocato in campionati dello stesso livello della Serie A, Ora non ci montiamo troppo la testa. Io sono uno dei primi a credere nella specificità della Serie A, però questi sono discorsi, secondo me, che se Davide ha segnato tutti quei gol dove giocava
in Francia,
in Italia ne potrà segnare il 10% o meno, il 15% o meno, perché le difese sono più forti, ma comunque le deve segnare tanti, perché se non si spiega, capito? Per gli attaccanti questo discorso non vale. Io ho una domanda però invece che mi piacerebbe fare a Mario, per esempio. Kopp Meiners dove lo mette, secondo te?
Kopp Meiners, anche io credo che torneremo verso un 4-3 e farà la mezzala, anche perché quello è solo... Secondo me deve giocare più arretrato. L'errore che è stato fatto sia l'anno scorso che inizialmente, che ha fatto uno degli errori che ha fatto Tudor, è farlo giocare troppo in avanti. Per esempio, ci sono partite contro il Villarreal in cui la Juventus attaccava, c'erano pochi spazi e con Meiners non ha la capacità di giocare nello stretto. Secondo me è un giocatore che deve arrivare da dietro, perché deve avere visione di campo e per sfruttare anche il tiro, gli inserimenti che sono le sue caratteristiche migliori. Probabilmente le mezzali titolari saranno con Meiners sul centro destra e Thuram sul centro sinistra. L'unico problema è che poi il centrocampo fondamentalmente è questo. Io spero che un giocatore che possa essere anche oltre a Commanders, valorizzare sia Asi, era stato fatto giocare
nel campionato.
Miretti, sì, però Asi c'ha anche la struttura fisica per, secondo me, per giocare in mezzo al campo. Miretti, secondo me, è ancora un po' pecca di quello, ha ancora un impatto fisico in Serie A che è un po' poco aggressivo, insomma. E con Manez torniamo lì, è un giocatore che, come abbiamo detto, no, David ha segnato quasi 200 gol in carriera, Open da più di 150. Con Manez è un giocatore che ha sempre fatto bene ovunque abbia giocato, dall'Olanda, poi all'Atalanta, in nazionale olandese. Non vedo perché debba continuare a giocare in maniera così anonima nella Juventus. Io spero proprio che uno come Spalletti riesca a trovare la giusta collocazione, e dare i giusti compiti.
Maestral, Michele, ci sei?
Sì, Paolo, volevo prima di tutto rimproverarti perché mi hai rubato la battuta su Sarri, che anche lui toscano ha vinto il campionato. Ce l'avevo pronta, me l'hai fregata proprio. No, scherzi a parte. No, io volevo dire, i toscani portano bene, a parte che hanno devastato questo paese, questa è una grande citazione, sì, che voi conoscete. Sì.
Ma i toscani ne sono felici di questo,
Del fatto che abbiamo devastato il paese. Va bene,
okay. I toscani prima di tutto sono della città da cui vengono, poi sono toscani, poi, ma molto poi, sono italiani.
Ok, a parte citare Boris, che qui credo tutti abbiano visto, se non hanno visto hanno fatto malissimo, ma... sì, gli allenatori toscani hanno sempre portato bene la Juve, devo essere sincero. Io arrivo fino, come ricordi, fino a Tappattoni, e quindi non so se più indietro nel tempo c'è stato qualche altro toscano che ha guidato la Juventus, però
non mi risulta. Comunque risulta, anche perché a quel tempo lì le cose, cioè si va in un calcio, diciamo, che non assomiglia per nulla
a questo. Sì. Altra epoca, però voglio dire, Allegri, Lippi, lo stesso Sarri alla fine hanno portato dei risultati a casa. Certo, vabbè, Sarri è stato un discorso un po' a parte, però quello che sono d'accordo con quello che ha detto Mario, vediamo quello che riesce che Minestrone riesce a tirar fuori. Ecco, il problema è anche la valorizzazione di certi giocatori, Cop Miners appunto, che sono costati un botto, e ne abbiamo avuti tanti di giocatori che ci hanno messo un po' ad ingranare. Ecco, voglio citare alcuni grandi, Nedved e Platini non sono stati subito, per vari motivi, ecco, Platini anche per un problema di fisico al centro del gioco, ecco, e sì, c'erano dei dubbi anche sulla loro resa, poi quando sono esplosi la deflagrazione l'hanno sentita un po' dappertutto.
Sì, però Cop Miners, però secondo me non è un calciatore di quella categoria. Secondo me con Cop Miners si è proprio sbagliato. Nel senso, si è preso il classico giocatore dell'Atalanta che è fuori da Atalanta.
Ecco, quello che ci siamo detti più volte è che temevamo.
Perché a me sembra un giocatore abbastanza limitato. Da tanti punti di vista,
sì, può essere un buon giocatore, ma
poi magari se te lo metti nel contesto adatto, e qui magari Spalletti ce la fa, perché lui appunto è riuscito a far sembrare per rotta un giocatore di calcio, quindi voglio dire,
certo,
più però tra quello che abbiamo visto, qui era una
di prof, scusami.
No, non ritengo sia un bidone, però non ritengo sia un giocatore di grande caratura. No. Ecco. No.
Certo che di pacchi in giro l'Atalanta ne ha lasciati veramente tantissimi. Cioè,
è una tecnica precisa.
Certo, si sono arricchiti ben bene, voglio dire. Io l'unico decente che ricordo è che quello che è andato al Milan, dove lì ha fatto comunque bene, poi è andato a suonare nei paesi in Arabia, dove non so dove che sia, in che campionato, insomma, a prendere milioni di euro.
Che sì,
sì, che sì, che sì,
Che sì, beh, lui ha fatto discretamente al Milan.
Voglio dire, è stato un giocatore pagato il giusto, che comunque insomma nel Milan ha fatto bene. Ora, a parte quello, vedremo. Ecco, una cosa, un rimpianto, però non lo so fino a che punto potrebbe essere stato quello di poter vedere David Luiz sotto Spalletti, però non lo so, non so se poi effettivamente è così marcio che sta giocando poco anche in Inghilterra. No, no,
sta giocando
all'inizio.
Sì, sta giocando. L'ultima partita, sì, vabbè, però è diverso. In Inghilterra è un po' diverso, perché in Inghilterra
indubbiamente ma forse non era proprio un giocatore adatto al campionato italiano, ecco, ma non lo so. No,
diciamo anche lui non ha avuto fortuna, ecco, mettiamola così.
Sì, una serie di sfortunati eventi anche per lui.
A volte succede, insomma, se io penso, voglio dire, la Juve ha fatto male alla Juve, ha fatto male Van der Sar, ragazzi. Van der Sar è stato uno dei più grandi portieri della storia del calcio, cioè tra i primi 10 sicuramente, capito? Alla Juve ha fatto male.
Ma anche lui finì in un periodo in cui, diciamo, non fortunato della Juve, ecco.
Non fortunato, ma anche suo, direi, non fortunato suo personalmente, ecco, perché francamente vedere quei due campionati della Juve e poi vedere quello che ha fatto prima e dopo, cioè, dice, ma che è successo in quei due anni? A volte capita, non c'è niente da fare, a volte succede. Comunque, quindi, diciamo, speriamo che ci recuperi Hope Miners, speriamo che soprattutto speriamo appunto che ci dia un minimo di entusiasmo e di speranza, perché francamente ora quest'annata era cominciata in maniera veramente, già l'anno scorso è stato estremamente devastante, quest'anno era cominciata subito male, almeno c'è stato il cambiamento subito. Come gioca sabato? Gioca 3-5-2 o mette subito a 4? Che fa? Secondo voi, vediamo, tiriamo a indovinare.
Ma secondo me mantiene ancora la struttura, non ha tempo di incidere, non può cercare di fare delle cose improvvisate come ha cercato ultimamente di fare Tudor. Secondo me la logica è quella che ha messo in campo Brambil, e quindi dare continuità a questo assetto.
E anche la mia opinione,
contro chi giochiamo? Contro la Cremonese?
Contro la Cremonese, partita insidiosa. Cremonese sta giocando bene.
Cremonese sta giocando molto bene, altro che chiacchiere. Cioè,
partita insidiosa, molto. Però comunque non è una squadra, cioè una squadra che la potresti anche battere di pura differenza tecnica, la Cremonese.
Ma Nicola lo soffriamo parecchio noi.
Nicola è un
allenatore, anche lui sottovalutato, ovviamente allenatore, magari
secondo me Nicola è un buon allenatore di quella categoria,
è quella categoria, sì però è bravo, comunque ci sa fare, ha fatto un bel paio di miracoli, insomma, poi alla fine riesce a scazzare.
Poi arriva la parte decisiva, perché con lo Sporting inizia ad essere una parte veramente importante.
Certo. No, ora da ora, diciamo, hai partite molto importanti, però tutte molto abbordabili, perché io preferisco giocare con la Cremonese che contro il Milan o l'Atalanta, preferisco giocare con lo Sporting che fuori casa o il Villarreal o con Borussia Dortmund o con Real Madrid, insomma. Poi, per carità, tutto può succedere, però insomma l'avversario conta, l'avversario conta. Quindi
sarà della nazionale, di quelle tanto odiate, adesso sarebbe stato proprio
ma non hanno voluto aspettare per ovvi motivi, no, perché se te fai male nelle prossime tre veramente rischi,
ma rischi una settimana comunque, nel senso che
se ti facevi
la prossima settimana prossima c'è già la pausa, perché poi c'è Cremonese, Sporting Torino e poi c'è la pausa, quindi però effettivamente è una parte, hanno valutato secondo me bene che non si erano create delle situazioni in cui rischiavamo di magari perdere un lo Sporting perché eravamo male, e come anche la qualificazione alla fase successiva della Champions.
Scusa Mario, un attimo, ma dopo lo Sporting c'è di nuovo la pausa della nazionale, davvero?
c'è il Torino e poi l'ultima.
Ah, c'è il Torino, ok. Ma di nuovo, cioè, scusate, ma.
In questo caso meglio,
in questo caso ho detto prima ci vorrebbe la pausa della nazionale, va benissimo, però la mia era una battuta, cioè, okay.
Sì.
Cioè, anche se poi meglio fino a certo punto, perché poi bisogna vedere quanti giocatori della Juve resteranno a Torino.
La pausa fa sempre risetta un po', no? Sempre. Quindi non...
se ti può essere di conforto, dal prossimo anno cambierà, perché ci sarà una pausa in meno, unificano quella di settembre e di ottobre, quindi il campionato sta fermo 3 settimane, qualcosa del genere, però c'è un'interruzione.
Ormai la nazionale la prendo proprio come una medicina indigesta che bisogna assorbirsi. La so, ma sono cose mie.
No, ma per carità, anche io non sono particolarmente entusiasta di tutto ciò che riguarda la nazionale, anche perché onestamente gioca piuttosto male, quindi è anche poco divertente da vedere. Insomma, non è che suscita grandi entusiasmi. Comunque dai, abbiamo direi parlato a sufficienza, no? Abbiamo esaminato tutto quello che c'era da esaminare. Io credo, non lo so, non dico che sono ottimista, però almeno diciamo non sono più nella depressione totale in cui ero caduto dopo aver visto la partita con la Lazio. Veramente quella è stata per me una cosa non simpatica, ecco, non bella da subire. E quindi speriamo di vedere già sabato qualche cosa di nuovo, e nelle prossime settimane di vedere un impatto, di questo nuovo allenatore.
Visti gli ultimi allenatori, meglio andarci con i piedi di
Piombo, sì, anche detto che Spalletti è un'altra categoria, cioè, ora,
sì, no. Sì, no, ma in generale ora sia gli allenatori che i giocatori, cioè, abbiamo visto gente brava arriva dalla Juve negli ultimi anni che poi ha Spalletti. Voglio vedere un po' come va la situazione, perché ho perso un po' le speranze da questo punto di vista.
No, vabbè, io ritengo, sai, anche io l'ho viste tante, io Ettore se ne è viste troppe, sì, insomma, sì. Per non essere distaccati da questo punto di vista. Io spero solo di divertirmi un po' di più, ecco, perché l'ultimo mese francamente sta una cosa un po' straziante. Vabbè, dai, salutiamo i nostri ascoltatori e io comincio col salutare i miei complici stasera, a cominciare da Ettore Gatti. Ciao Ettore.
Ciao prof, e grazie a tutti gli ascoltatori.
E Michele Giliberti, ciao Michele.
Ciao prof, voglio chiudere con una massima del grande poeta: uomini forti, destini forti. Un saluto a tutti.
Mario Correnti, ciao Mario.
Ciao prof, un saluto a tutti gli ascoltatori e alla prossima volta.
E infine Ugo Ciotti. Ciao Ugo.
Ciao prof, un saluto a tutti, ci sentiamo presto.
E io sono il professor Cantor e vi saluto e spero la prossima volta ci si possa sentire con delle buone notizie. Buonanotte a tutti. Questo podcast è stato registrato usando Discord e il bot di registrazione Craig, montato grazie al free software Audacity e diffuso in rete tramite la piattaforma Castbox. La sigla iniziale e finale è Shadows on the Wall di Mike Oldfield. Un grazie come sempre a tutta la redazione di Shadows.